Laser.
A marzo 2020 tutto il mondo pronunciava due nuove parole. Prima di ciao, buongiorno, benvenuti, come stai? O sonno, nella testa e nelle case di tutti, risuonavano pandemia e lockdown. Con misure diverse da paese a paese, tutti ci siamo adattati a un nuovo modo di vivere. Abbiamo evitato occasioni di socializzazione per evitare il contagio. Sono passati oltre 3 anni da quel marzo e la nostra quotidianità è tornata a riempirsi di incontri e persone. Lo scorso 5 maggio, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria. Peccato che le conseguenze di questa emergenza sanitaria le stiamo ancora pagando, noi e i nostri figli. E ancora, come è successo 3 anni fa, forse non ci rendiamo conto su cui gravi il peso maggiore. Ritorniamo a inizio 2020, in Italia. I bambini sembravano essere la fascia meno ricettiva al virus e nel caos generale, quelli che ancora non frequentavano la scuola dell'infanzia o la scuola primaria sono stati in qualche modo minor oggetto d'attenzione da parte dei genitori, del servizio territoriale e dei servizi sanitari in generale. Da un punto di vista psicofisico, però, i bambini più piccoli, oltre ai ragazzi, sono stati gli individui maggiormente colpiti, perché hanno perso anni fondamentali per il loro sviluppo, hanno perso esperienze, emozioni, stimoli di cui avevano bisogno in quel periodo specifico della loro vita.
Più invisibili, secondo me, sono stati proprio, purtroppo c'è da dirlo, i bambini. Cioè, nel senso che comunque se sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori, per 6 mesi in Italia, e la ripresa poi è stata veramente molto, molto ridotta. E sui ragazzi, sui bambini è stata proiettata tutta l'ansia, diciamo, di quel periodo, perché gli adulti hanno avuto paura e se un adulto ha paura, quella gestione lì, quella paura, quel sentimento che appunto è immediato, viene inevitabilmente riproiettato sull'area dell'infanzia. I bambini, insomma, hanno perso tantissimo, perché gli adulti hanno avuto anche la capacità di razionalizzare quello che stava accadendo. I bambini l'hanno subita e basta, cioè non hanno avuto una comprensione degli accadimenti.
Come reagisce un bambino a cui vengono tolti da un giorno all'altro gli amici, la scuola, il corso di nuoto, il pallone, i nonni, i prati, le maestre? Sono andata a parlarne con Fiorenza Ricciardi, a Cernusco sul Naviglio, a Milano. Fiorenza è una psicopedagogista che, per far fronte alle problematiche che lo scenario pandemico prospettava, proprio durante il lockdown ha cominciato a lavorare per l'apertura del polo 017 del Fatebene Fratelli, di cui oggi è coordinatrice.
La lungimiranza è stata quella di comprendere che il bisogno fosse emergente e quindi siamo nati proprio durante il periodo Covid, ecco, proprio in un periodo in cui si tendeva chiaramente a non aprire strutture perché era tutto molto chiuso. Il servizio nasce perché sul territorio non si riuscivano ad esaurire tutte le richieste, anche pre-pandemia, dei bisogni di necessità nell'area dell'infanzia e quindi, scoppiata la pandemia, esplosa la pandemia, ci siamo un po' domandati quali potessero essere le necessità poi successive, vedendo un po' quelle che erano un po' le restrizioni, i contesti, diciamo, di chiusura, le ansie che si cominciavano un po' a sviluppare nelle aree familiari, e quindi noi ci siamo un po' posti la domanda, per cui non è stata una richiesta esplicita, nel senso che comunque non avevamo una platea di persone che venivano a fare richiesta all'interno del servizio, quanto proprio un interesse da parte nostra di dare una risposta a quelle che potessero essere poi le necessità necessità che sarebbero di lì a poco emerse.
Mentre noi adulti cercavamo di adattarci a quello smart working che oggi non vogliamo abbandonare, bambini e ragazzi se ne sono stati chiusi nelle loro stanze, insolitamente silenziose, anche se di centro città. Ne sono derivati disturbi del sonno, dell'attenzione, dell'alimentazione, casi di sviluppo precoce delle bambine, disturbi dell'apprendimento. Oltre a ciò, la pandemia ha inciso anche sul nascere e sull'aggravarsi di disturbi del linguaggio. Ne parlo con Luigi Marotta, logopedista che si occupa di disturbi del linguaggio e di comunicazione orale e scritta, e in particolare di screening e individuazione precoce dei ritardi e dei disturbi del linguaggio, attualmente per l'area di neuroscienze e neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.
La pandemia di fatto ha aumentato l'incidenza delle segnalazioni, delle richieste di valutazione per disturbo di linguaggio. E non solo, il linguaggio si sviluppa perché il bambino viene inserito in un contesto parlante, no? Il bambino impara da quello che vede, da quello che sente, da quello che fa, no? Dal gioco, l'abilità motoria e soprattutto anche dalla motivazione, da quello che ama. È un contesto particolare in cui è inserito anche in mezzo a altri bambini della sua età o vicini alla sua età. Nel momento in cui questo sistema esperienziale è stato in qualche modo modificato, le possibilità di sviluppo, tra virgolette, normale, normotipico, sono cambiate. È chiaro che questo influisce su quello che sarà lo sviluppo futuro di questi bambini. Le segnalazioni nelle neuropsichiatrie infantili, nei servizi territoriali, nei centri privati, sono diventate tantissime proprio perché lo sviluppo non è più, tra virgolette, normale, non è stato normale in questi anni e gli esiti sono molto variabili.
La pandemia ha portato a un aumento delle segnalazioni perché genitori e caregiver si sono accorti che qualcosa non andava, che tanti bambini non riuscivano a parlare come ci si aspettava facessero in rapporto alla loro età. Ma cosa si intende precisamente per un disturbo del linguaggio? E perché questi bambini non riescono a parlare come i loro coetanei?
I disturbi del linguaggio sono i disturbi nel costruire delle frasi che siano comprensibili dall'interlocutore. Difficoltà nel strutturare una frase, quindi una frase che sia ampia e grammaticalmente corretta, oppure delle difficoltà in termini di vocabolario. Da un punto di vista tecnico, invece, tutto quello che è l'ambito della pronuncia lo consideriamo come un settore a parte, distinto da quello del linguaggio.
All'ospedale Sacco di Milano incontro Antonio Schindler, che gestisce l'unità operativa semplice di foniatria e logopedia, dove si occupa della riabilitazione di disturbi comunicativi sia in età evolutiva che in età adulta, ed è professore ordinario in audiologia presso l'Università degli Studi di Milano.
Per quanto riguarda i disturbi del linguaggio, è importante distinguere fra le cause cosiddette primarie e quelle secondarie, dove per cause primarie intendiamo dei quadri clinici in cui il bambino non struttura delle frasi grammaticalmente corrette, ha un vocabolario ristretto, senza che ci sia una causa chiaramente identificabile. Nei casi secondari, invece, ci sono delle difficoltà di espressione o di comprensione, ma la causa è identificabile. E le cause possono essere casi di sordità, casi di disabilità intellettiva, casi di disturbi relazionali, quindi disturbi dello spettro autistico, o oggi soprattutto cause legate a una cattiva conoscenza di una lingua con cui noi abbiamo a che fare con il bambino. Ugualmente per i disturbi di pronuncia abbiamo dei quadri cosiddetti primari, quindi senza una causa chiara, e dei quadri secondari in cui le cause possono essere i deficit uditivi, le alterazioni anatomiche degli organi che servono per la pronuncia, come per esempio la palatoschisi, e i casi di origine neurologica, quindi malattie che colpiscono il cervello e che alterano i movimenti con cui produciamo i suoni del linguaggio.
Per i casi primari, quelli non riconducibili ad altri disturbi, le ipotesi sono di carattere genetico e ambientale. Bambini senza alcuna problematica fisica, intellettiva o relazionale non riescono a formulare frasi corrette a livello sintattico, a trovare le parole di cui hanno bisogno per comunicare o a pronunciarle correttamente. La pandemia e i periodi di isolamento cui ha costretto tutti noi e i nostri bambini hanno sicuramente creato un contesto ambientale sfavorevole.
Le cause ambientali sono legate soprattutto a una ridotta stimolazione da parte dell'ambiente. Anche qua ci sono condizioni varie, quindi condizioni di povertà sociale, culturale o povertà ambientale legata a situazioni particolari. Non ho a disposizione dei numeri o degli studi che siano chiari, però da un punto di vista speculativo possiamo facilmente immaginare che l'isolamento sociale, anche se parziale, contribuisca in maniera significativa alla genesi di un disturbo del linguaggio. Quindi deduciamo che se il bambino non è andato all'asilo, ha visto sempre soltanto papà e mamma, in una fase critica, io direi soprattutto fra l'anno e mezzo e 3 anni, che è la fase in cui c'è la massima esplosione del linguaggio, questo può aver ritardato alcune tappe e andremo a vedere nei prossimi anni che cosa succederà.
A pochi passi dalla stazione centrale di Milano ha sede lo studio Apprendo, che si occupa di sostegno psicologico, riabilitazione del linguaggio dell'apprendimento, tutoring scolastico. Incontro la logopedista Annalisa Amato, insieme alla quale cerco di capire quali sono le problematicità che devono mettere in allerta noi genitori, quelle che devono far suonare un campanello di allarme. Come si riconosce un disturbo del linguaggio?
Ci sono bambini che possono avere delle difficoltà legate al dire poche parole, o bambini che hanno delle difficoltà legate alla parte morfosintattica, quindi hanno delle difficoltà nel formulare e strutturare le frasi, quindi magari dicono delle frasi molto corte oppure invertono le parti della frase, quindi magari mettono il soggetto in un posto sbagliato rispetto a quello in cui dovrebbe essere, oppure omettono delle parti della frase, quindi per esempio non dicono gli articoli o non dicono alcuni elementi nelle frasi più complesse. Ci sono poi i bambini che hanno un disturbo fonetico-fonologico, che sono invece bambini che hanno delle difficoltà relative ai suoni della lingua, in particolare a come utilizzare i suoni all'interno delle parole. Per cui, per esempio, ci possono essere dei bambini che sanno dire il suono S, ma quando devono dire la parola sole dicono tole e quindi non riescono ad utilizzare quel suono che sanno dire all'interno della parola.
Durante il percorso di crescita dei bambini ci sono delle finestre evolutive, vengono chiamate così, dei periodi nei quali è massimo l'impatto dei fattori ambientali sullo sviluppo di funzioni e competenze. Leggo dal documento di studio proposta Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi, dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, realizzato nell'ambito dell'accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato a maggio 22. Comincia proprio così.
La pandemia da SARS-CoV-2 e le misure intraprese per il suo contenimento hanno avuto e probabilmente continueranno ad avere effetti considerevoli nella vita delle persone, specialmente quelle di minore età, con ripercussioni sul loro benessere psicofisico.
Ripenso a 3 anni fa, ai balconi e alle finestre da cui si cantava, in Italia. Ecco, quei balconi, che a volte quasi mi infastidivano, quei balconi oggi mi rendono evidente come nel bene e nel male siamo degli animali sociali. Non vogliamo e non dobbiamo vivere soli. E forse sì, allora. Forse era giusto gridarlo e suonarlo. Siamo animali sociali e la famiglia, purtroppo per fortuna, non ci basta. Non è sufficiente per il nostro benessere e neppure per lo sviluppo delle nostre competenze. Ma perché? Ne parlo sempre col dottor Schindler.
La famiglia è molto probabile che non sia sufficiente a consentire uno sviluppo del linguaggio a 360 gradi. Chiaramente sono famiglie, perché dipende dal tipo di comunicazione che c'è all'interno della famiglia, dipende dal tipo di relazione che c'è fra i genitori e il bambino, però mediamente è fondamentale lo stimolo dei pari. Quindi se non ci sono i pari è molto più probabile che ci sia uno sviluppo cosiddetto atipico.
Secondo il dottor Schindler, mamma e papà, ammesso che possano dedicarsi al proprio bambino per il tempo sufficiente ai suoi bisogni, non riescono a comunicare con il figlio nel modo in cui lui ha bisogno.
La grossa difficoltà è che noi adulti comunichiamo, usiamo un linguaggio molto complesso che non è utilizzabile dai bambini. Quindi per interagire in maniera proficua con un bambino dobbiamo abbassare le nostre capacità, e questo tendenzialmente è molto difficile. È tanto più difficile quanto più piccolo è il bambino. Quindi l'aspetto sociale è estremamente importante, tenendo anche conto che nell'età, tutta l'età prescolare, la comunicazione non verbale è infinitamente più importante della comunicazione verbale. Per cui noi adulti tendiamo a usare prevalentemente la comunicazione verbale, i bambini utilizzano prevalentemente la comunicazione non verbale, e tornare indietro è difficile per noi.
Ma perché per noi adulti è così difficile semplificare il nostro modo di parlare? Perché siamo sempre così poco efficaci rispetto ai bisogni di comunicazione dei nostri bambini? E quali sono i loro bisogni reali? Ce lo spiega la dottoressa Cinzia Galletti, psicologa dell'età evolutiva, psicoterapeuta, psicodiagnosta e coordinatrice dello studio Apprendo di Milano.
L'adulto ha la funzione di fornire un linguaggio adeguato e soprattutto un linguaggio ricco di nuovi vocaboli, no? Ci sono dei bambini, io ho in mente magari quelli un po' più grandini, che ti arrivano con delle parole che tu dici: ma dov'è che l'hai imparata? Il compagno invece ha la funzione di rendermi in parte attiva, quindi anche se il mio linguaggio poi non è pulito, però è di comunicazione. Quindi metto in campo una strategia per poter arrivare a qualcosa che mi serve.
La pandemia, limitando o proprio interrompendo il contatto con i pari per un periodo di tempo significativo, ha ostacolato e rallentato lo sviluppo delle competenze comunicative dei nostri bambini. Occorre allora muoversi con tempestività, perché più i nostri figli crescono, più per raggiungere buoni risultati il lavoro da fare aumenta e le percentuali di successo di una terapia riabilitativa calano. Più sono piccoli, più i bambini sono pongo. Crescendo, è come se perdessero malleabilità e parallelamente aumentano le richieste cui devono far fronte.
La linea rossa sono le elementari, perché alla materna me la posso cavare, alle elementari incomincia a esserci l'esposizione alla lettoscrittura e quindi devo automaticamente mettere in campo più capacità. Superata quella fascia, in genere si va solo in un assetto diagnostico, nel senso che cominciano a essere grandi e quindi poco modificabili.
Non è detto che un disturbo del linguaggio si trasformi in un disturbo dell'apprendimento, ma spesso dietro un disturbo dell'apprendimento c'è un disturbo del linguaggio non diagnosticato o magari trascurato. Sempre il dottor Marotta.
Il disturbo di linguaggio vero e proprio causa grandi problemi al bambino, sia per quello che è proprio l'apprendimento. Tutto l'apprendimento passa anche attraverso il linguaggio, ma anche rispetto a quelle che sono le possibilità di comunicazione, di relazione sociale con tutto il mondo circostante. Quindi un bambino con un disturbo di linguaggio è un bambino che viene penalizzato in tutte le sue attività di vita quotidiana, già in epoca precoce. Abbiamo addirittura degli studi per ragazzi più grandi, quindi i cosiddetti young offenders, che ci riportano che ragazzi con problematiche sociali gravi, addirittura nei carceri minorili, hanno quasi un 30% dei casi una storia di progresso disturbo del linguaggio. Ecco, vedere questo a distanza ci dovrebbe far capire quanto è importante e quanto può penalizzare un disturbo di linguaggio in un bambino.
Un bambino con sviluppo atipico delle competenze comunicative non riesce a ottenere i propri obiettivi. quindi spesso è condizionato da un vissuto emotivo sfavorevole, sentimento di sfiducia, poca autostima. In aggiunta a ciò, una volta tornati a scuola, i nostri bambini non hanno ritrovato il mondo che conoscevano, ma un mondo nuovo, barricato dietro paura, visiere e mascherine. E questo ha ulteriormente inciso sulla loro emotività, oltre a penalizzare gli stimoli di cui avevano bisogno. Le mascherine, insomma, li hanno protetti dal Covid, ma hanno creato loro altri problemi. Sempre il dottor Marotta.
Il bambino impara da quello che vede, da quello che sente, da quello che fa, e non dimentichiamoci mai da quello che ama. Il bambino, specialmente il bambino molto piccolo, no? È focalizzato sul volto e sulla bocca della mamma o del caregiver. Vede i movimenti e ascolta quello che viene detto, quindi sente, ma fa anche qualcos'altro, imita, agisce, e ancora qualcos'altro, comprende anche le emozioni che quella comunicazione verbale, mimico-facciale, stanno comunicando. È tutto un insieme di stimolazioni. Utilizzare la mascherina riduce questa esposizione innanzitutto visiva dei movimenti della bocca di tutto il distretto orobucale, ma riduce sostanzialmente l'aspetto dell'interpretazione dei movimenti mimico-facciali della trasmissione delle emozioni, oltre a ridurre anche, a modificare anche la qualità del suono che viene emesso. Quindi vedete che questo ovviamente, specialmente nelle prime fasi dell'acquisizione del linguaggio, è un gap notevole. La stessa cosa vale per i device. Uno studio della professoressa Cartuscima del 2023, che ha coordinato uno studio internazionale su oltre 1700 bambini tra gli 8 e i 36 mesi, no? In 12 lingue del mondo, tra l'altro, fa emergere come ci sia una grandissima differenza fra i bambini che sono stati stimolati direttamente dal genitore o dal caregiver durante la pandemia, piuttosto che da quelli che invece sono stati maggiormente esposti per un numero maggiore di ore ai device, quindi computer, tablet, cellulare.
Reale, virtuale, natura, tecnologia. Non siamo stati condizionati solo dalle mascherine, anche dall'uso dei device, che è cresciuto esponenzialmente a partire dal lockdown, per cause che potremmo definire fisiologiche, pensiamo alle mancate occasioni di interazione sociale, alla DAD, e che però non è diminuito con la ripresa della vita normale. Le conseguenze di tutto questo sono già sotto i nostri occhi, ma forse, a meno che non siamo coinvolti in prima persona, non ci rendiamo conto della portata del fenomeno e del disagio che ne segue.
Vi posso assicurare che ci sono dei centri che hanno 2, 3, 4 anni di lista d'attesa per prendere in carico un bambino con disturbo del linguaggio primario o non primario. Pensate a tutto il sostegno che dovrebbe essere dato alle famiglie, no? Alle famiglie dei bambini con difficoltà o con disturbo di linguaggio, di sviluppo. Famiglie che sono veramente in difficoltà e che non sono tutelate, quindi se hai la possibilità economica, in qualche modo riesci a rispondere almeno a una prima esigenza, altrimenti aspetti.
Se hai le risorse economiche, puoi farcela. Non è detto, ma puoi farcela. Se non hai le risorse economiche, sei fuori. Aspetti. Speri che la natura faccia il suo corso. Ascoltiamo il dottor Schindler.
Sicuramente le famiglie che hanno più possibilità di garantire stimoli sociali e eventualmente riabilitativi hanno delle possibilità in più. In molti quadri sappiamo che la famiglia con maggiore disponibilità ha più probabilità di successo, purtroppo, nel mondo occidentale. I disturbi che hanno un'origine ambientale sono quelli che hanno più probabilità di rispondere al trattamento. Quindi, se un bambino ha avuto un parziale isolamento a causa della pandemia, ma non ha nient'altro, secondo me avrà dei ritardi, ma una volta che viene reinserito in una comunità, pian piano colmerà questi ritardi. Da questo punto di vista, quindi, mi aspetto che sul bambino normale la disparità sociale giochi un ruolo un po' minore. Cambia nel bambino che, oltre ad avere la ridotta stimolazione, ha delle altre difficoltà, che magari avrebbe avuto un lieve disturbo su basi genetiche, e allora questo probabilmente, su queste case qua, la disparità sociale penso che si possa sentire di più. Perché il disturbo, la deprivazione sociale dalla pandemia ha slatentizzato un disturbo che magari in chi è meno abbiente viene trascurato, diagnosticato più tardivamente e magari anche non trattato.
La natura ci toglie e la natura ci restituisce, un po' come l'uomo, come facciamo noi. Ci organizziamo in società da cui dipendiamo, recuperiamo i nostri deficit grazie al rapporto con gli altri. Siamo un animale sociale.